Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 la linea passa alla redazione di Controradio. In apertura la cronaca: 4 persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze, supportati dai militari della compagnia di Follonica, accusati di far parte di una banda specializzata in furti in abitazione. I 4, di età compresa tra i 35 e i 53 anni, tutti di origine italiana, sarebbero stati bloccati dai militari che hanno fatto irruzione all'interno di un bed and breakfast di Follonica, scelto dalla presunta banda come base operativa per i colpi in Toscana, una dozzina quelli messi a segno. Al momento del fermo i militari hanno recuperato parte della refurtiva degli ultimi furti messi a segno nei giorni scorsi in vari comuni della provincia fiorentina, tra cui in Pruneta, strada in Chianti, Scandicci, Bagno a Ripoli e Cerreto Guidi, così come a Colle Salvetti in provincia di Livorno e a Prato. I 4 sono stati accompagnati in carcere. Il GIP del Tribunale di Grosseto ha convalidato i fermi, ha applicato per tutti la misura della custodia cautelare in carcere. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Funaro sia la prima sindaca che sega una K-Box. È la proposta di Salviamo Firenze. Il comitato è soddisfatto per le ultime decisioni sugli affitti turistici brevi, ovvero la circolare del Viminale che stoppa il check-in da remoto e l'intenzione del comune di vietare per motivi di sicurezza il self check-in in tutta Firenze. Ma rilancia con nuove richieste e mobilitazioni per una sostenibilità della città e dell'abitare. Sentiamo Massimo Torelli del comitato.
In 20 giorni, perché iniziamo il 9 novembre, siamo arrivati a un piccolo risultato, perché rispetto alla valanga degli affitti brevi e alla speculazione sulla città, ovviamente questo risultato non risolve i problemi, però è una vittoria. E siccome da anni c'è il dilagare degli affitti brevi, non ha avuto nessun ostacolo, devo dire che è una grandissima vittoria. Capi lo spazio e rimettere in discussione questo sistema.
La mobilitazione di Salviamo Firenze prosegue, non si ferma, voi rilanciate.
Io inviterei la sindaca ad andare in via dei Serragli davanti al cinema Goldoni, all'Elz Teatro Goldoni, ora non si sa cosa è diventato, in cui c'è una rastrelliera con 6 kibbutz attaccate, rastrelliera del comune. Intanto vada lì con una squadra di vigili urbani o di tecnici e le seghi, perché
prima della modifica del regolamento voi chiedete un intervento urgente, immediatamente esecutivo.
Non far passare i mesi. Lei ha detto e lo fa velocemente, noi insistiamo, lo faccia più velocemente e si presenti una mattina con voi la stampa e sia la prima sindaca che segue una K-Box.
Poi c'è tutta la partita degli student hotel che voi avete portato in primo piano.
Esatto, il secondo punto è la speculazione. Noi siamo partiti al referendum con gli student hotel fatti in grandi palazzi pubblici e da qui ripartiamo. Cogliamo questa occasione per dare un appuntamento martedì sera dalle 6, anzi martedì 10 dalle 18 saremo allo studentato in costruzione in via Petrapiana, lì alle poste.
La politica e le elezioni regionali in Toscana. Nonostante l'incertezza sulla data, il centrodestra ha già un suo candidato, anche se non ancora ufficiale. È il sindaco di Pistoia, di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che non dovrà confrontarsi con le primarie, come fortemente caldeggiato dalla Lega. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'unico dato certo è che sarà una delle campagne elettorali più lunghe della storia della Toscana. Non si sa ancora con certezza se, per eleggere il nuovo presidente della regione, si voterà tra un anno, nell'autunno del 2025, o addirittura nella primavera del 2026. Ed in realtà la campagna elettorale è già partita. Sicuramente sul versante del centrodestra, che costruisce una candidatura con largo anticipo per non farsi trovare impreparati e forse perché a destra questa volta ci si crede per davvero. Alessandro Tomasi, 45 anni, è il sindaco di Pistoia al secondo mandato ed è di Fratelli d'Italia, di recente alla guida regionale del partito. Certo, ci sono i tavoli nazionali, le benedizioni da Roma e ancora qualche mal di pancia tra gli alleati, ma i giochi sembrano fatti. L'ipotesi primarie, un inedito per il centrodestra, per scegliere il candidato alle regionali e caldeggiato dalla Lega, sembra tramontata definitivamente. Tomasi parla già apertamente da candidato, anche se non ancora ufficiale. Ufficializzazione che potrebbe arrivare questa primavera, quando anche il centrosinistra dovrà sciogliere ogni riserva su una eventuale ricandidatura dell'attuale presidente Eugenio Giani. A questo proposito Tomasi parla di immobilismo regionale, di alternanza, di programmi, questi ultimi per il momento tutti da definire, molti utility in testa. Mentre Tomasi è già partito a menare fendenti contro il potenziale avversario. Con me, ha detto, i cittadini non mi vedranno alla sagra della polpetta. Preferisco essere ricordato per aver assicurato loro tempi più certi per raggiungere il posto di lavoro.
Il Tribunale di Pisa ha condannato la ASL Toscana Nord-Ovest, ex USL 6, a un risarcimento di circa 26.000 euro per la morte di Romano Posarelli, ucciso nel novembre 2010 dall'amianto a cui è stato esposto durante la sua attività lavorativa nello stabilimento Solvetti Rosignano. A renderlo noto, l'Osservatorio Nazionale Amianto, l'uomo al manifestare dei sintomi nell'estate 2010 si era rivolto al medico che aveva cercato di curare il cancro con antibiotici. Solo dopo vari accertamenti, strutture private a pagamento, era emersa la diagnosi di tumore del polmone. Nel 2021 la condanna per la Solvè da parte del Tribunale di Livorno a risarcimento del danno confermata in appello. Il figlio si è però rivolto all'avvocato Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ottenendo adesso anche la condanna dell'azienda sanitaria a risarcimento del danno per aver omesso la sorveglianza sanitaria che avrebbe permesso la diagnosi precoce del tumore del polmone. E adesso dovremo collegarci con la nostra Sandra Salvato, che si trova in Palazzo Strozzi Sacrati, dove la giunta regionale ha presentato un impegno che sta proseguendo per contenere le liste d'attesa nell'ambito delle prestazioni del servizio sanitario. Non solo, Sandra, te la linea.
Sì, buongiorno Chiara. Allora, siamo in grado senz'altro di anticipare qualche dato, perché nonostante non sia arrivato ancora il presidente Giani, abbiamo sentito l'assessore Bezzini parlare di una sanità che riesce a tenere testa alta alle difficoltà. Il quadro di riferimento è sempre quello del sottofinanziamento, ricordiamolo, a cui l'istituzione ripara con 5 milioni di euro per contenere le liste d'attesa nelle ultime settimane dell'anno. L'obiettivo è garantire continuità e ritmo alle prestazioni anche nel mese di dicembre, con l'esaurirsi delle risorse autorizzate del governo, ossia i famosi 32 milioni del Fondo Sanitario Nazionale autorizzati per abbattere appunto le liste d'attesa. Risorse che in Toscana nel 2024 hanno permesso di garantire oltre 14.000 interventi chirurgici, 316.000 prestazioni ambulatoriali e 22.000 screening. Qualche dato: grandi passi avanti sono stati fatti sul fronte liste d'attesa nella diagnostica, che cresce in termini di risposta del 13-14%, portandosi a un livello di soddisfazione dell'88%, quindi insomma quasi al totale. A seguire le visite specialistiche, per le quali il miglioramento ha un margine del 4%. La sanità toscana insomma riesce, grazie ai professionisti, così l'assessore, a riparare un problema che certamente, seppure distante parzialmente dalla sua risoluzione, soddisfa le richieste dei cittadini. Aumenta in generale la presa in carico, dunque la quantità di prestazioni erogate. Questo, se vogliamo leggerlo sotto una lente positiva, è dovuto a un allungamento dell'aspettativa di vita e quindi a un progressivo invecchiamento della popolazione. C'è da tenere conto che comunque la carenza dei medici di base insomma è il fattore con cui bisogna fare i conti, con un numero di pazienti per professionista davvero elevato, quindi su questo si dovrà lavorare ulteriormente. Quello che certamente non soddisfa Bezzini è il decreto sulle liste d'attesa, che, dice l'assessore, non serve assolutamente a nulla, perché le novità che introduce sono già ampiamente previste dalla nostra organizzazione politica e amministrativa, e non solo, conclude, non ci mette un euro in più, ma anzi rappresenta un maggiore carico burocratico. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
Ulteriori particolari questa sera nella nostra newsline dalle 18.35. Arriva una notizia invece in merito ai risarcimenti per quanto riguarda le stragi naziste. Dopo una lunghissima attesa segnata da battute d'arresto e ostacoli di ogni sorta, nei giorni scorsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del decreto 36/2022 voluto dal governo Draghi, ha accreditato un indennizzo di 800.000 euro in favore dei discendenti di Metello Ricciarini, trucidato insieme a ad altri 243 cittadini inermi nella strage nazifascista di Civitella in Val di Chiana del 29 giugno 44, per il cui 80° anniversario lo scorso 25 aprile si è recato in visita nel comune dell'Aretino il presidente Mattarella. Lo ha reso noto il senatore del PD Parrini, che parla di un primo risultato importante della battaglia di sensibilizzazione in atto da quasi 2 anni sul tema dei risarcimenti agli eredi delle vittime dei crimini nazifascisti. Veniamo alla pagina culturale. Dal 12 fino al 15 dicembre torna la 5ª edizione del festival curato da Radio Papesse, dedicato al podcast, ovvero Lucia Festival, che quest'anno festeggia il centenario della radiofonia in Italia con un programma di eventi dislocato tra Cango, Cinema Astra e Villa Romana. Tante le anteprime nazionali assolute, incontri con autrici e autori, ma anche sessioni di ascolto collettivo e laboratori per esplorare le interazioni tra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici. Sentiamo Carola Haupt, co-direttrice artistica del festival, ai microfoni di Viola Giacalone.
Lucia Festival apre al Cinema Astra con una proiezione straordinaria di Life Chronicles of Dorothea Iesi e SPU, un audio racconto senza immagini, un audio racconto presentato sotto forma di film. Venerdì alle 5:30 invece cominciano 3 giorni intensivi a Cango, dentro gli spazi di Cango. Cominciamo venerdì sera con La Grande Famiglia, che è un'anteprima di un podcast che verrà pubblicato la settimana successiva da Rai Play Sound, ed è la storia di emigranti italiani negli Stati Uniti. Negli anni 50 una società di pelati capisce che per fare pubblico crea un concorso a premi, e se tu raccogli 10 etichette dei pelati, li spedisci alla stazione radio, la stazione radio manderà un giornalista radiofonico in Italia a registrare la voce dei tuoi parenti. E questo era un modo per unire appunto la grande famiglia, gli emigrati italiani e le loro famiglie in Italia. Poi continueremo la serata, si concluderà con un'altra prima, Reality Looks Back, un lavoro dell'artista danese Anna Jeppesen. Il giorno dopo cominciamo alle 10:30 del mattino con una serie di ascolti immersivi per prepararsi e preparare le nostre orecchie poi all'ascolto della giornata. Sono 3 giorni molto intensivi, quelli a Cango, di ascolti, incontri, la possibilità di confrontarsi anche con gli autori. Sabato sera una sessione interamente dedicata allo humor e all'ironia nel mondo podcast. Podcast non è solo true crime, ma si può anche ridere.
Uno sguardo al meteo per le prossime ore sulla Toscana: cielo ancora sereno, poco nuvoloso, venti moderati settentrionali, mari mossi, temperature in calo più accentuato in serata. Sono le 12:59, tra poco la linea al City Lights, vedo di là dal vetro già Giovanni Barbasso, e dunque ci sarà naturalmente Stato Brado. Rimanete sulle nostre frequenze. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.